E siamo qui allora con Frank Bramato, ben trovato. Ciao. Eccoti. Ciao, ben trovato Frank Bramato.
Ciao, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ah,
E
ok. Dicevo buona
allora,
domenica e grazie.
buona domenica a te e grazie a te. E, insomma, Frank Bramato non essere è appena uscito per Sea Horse Recording, è il tuo disco d'esordio. Tu sei un cantante salentino già conosciuto per Blackout. E, ti chiedo, insomma, prima di parlare del disco, come ti avvicini alla musica? Qual è il tuo primo ricordo?
Il mio primo ricordo è strano perché abitavo in un paese piccolissimo, e quindi girovagavo per questo paese perché non sapevo che fare. All'epoca non c'era neanche internet, quindi camminare era l'unica soluzione. E sentivo da un garage questa chitarra distorta ogni giorno, ogni volta che passavo vicino a quella strada lì. E alla fine ho deciso di bustare. Si è aperto quel garage lì e si è aperto un mondo perché c'era questo ragazzo, si chiamava Andrea, che suonava la chitarra, aveva questo grande amplificatore e da lì ho iniziato a capire più o meno quello che significava poter fare musica.
Bellissimo.
E da lì mi sono innamorato subito dei Led Zeppelin, di Purple, di queste band degli anni 70 che
E
per
quanti
me
anni
erano magiche,
avevi?
sono magiche. Com'è? Avevo
Sì. E quanti anni avevi? Ok,
16 anni. Sì, 16
bene.
anni, da subito, sì.
E da dove inizia
Dopo.
il disco? E come e quando metti assieme la band per completarlo?
Non essere è nato in totale solitudine, nel senso che oltre alle chitarre registrate da Luca Netricati, questo è un altro aneddoto perché Luca era un mio compaesano che subito dopo è finito in quel garage lì, poi si è trasferito a Bologna. Insomma, io ho registrato tutto da solo, tranne le chitarre, che sono state affidate a Luca. Quella magia è ritornata tanti anni dopo, ma è come se non fosse mai andata via. Quindi il disco nasce proprio così, da alcune mie idee messe insieme, le registrate, fatte ascoltare a Luca, che poi ci ha messo tutte le sue chitarre su, ed è nata questa sorta di alchimia, ed è nato non essere poi così.
Benissimo. E invece la prima traccia completata, qual è stato? E si è accondizionato l'eterogeneità?
È un disco abbastanza inconsapevole, nel senso che le tracce sono nate non proprio tutte insieme. Piccolo Beretta Barocca ad esempio è stata registrata 4-5 anni fa. L'altra traccia è stato Pazienza e Stenza, che poi è il brano che apre il disco, che è questa sorta di spoken word, questo brano parlato. E poi da lì ci ho messo un po' di tutto dentro, sempre inconsapevolmente, nel senso che poi quando l'ho riascoltato tutto insieme, ascoltando il master, ho detto cavolo, c'è di tutto in mezzo. Infatti non sapevo neanche se pubblicarlo, sinceramente. Poi ho detto vabbè, andiamo.
E
E così è nato,
invece hai fatto
era del
bene.
tutto inconsapevole, non ho seguito schemi, non ho seguito niente,
Bene, bene. E non essere, appunto, dicevi, inizia con Pazienza e Senza, dove fai questa riflessione con dei giochi di parole per arrivare all'importanza dell'essenza, con questo tappeto lounge pop caraibico. Come è venuta fuori?
Sì, era un tappetone all'inizio, un tappetone fatto con un synth degli anni, fine anni 70, dove poi ci ho messo una batteria abbastanza ostinata, fa sempre lo stesso tempo, e per poter raccontare un testo che in realtà avevo scritto prima della musica. E poi ascoltando questa cosa che era venuta fuori, ho detto prova a metterlo sopra. È una riflessione personale che inizia con io e finisce con Dio, come tutte le riflessioni personali, insomma, almeno per quel che riguarda me. E tutti i suoni, poi non lo so, ho cercato di incastrare delle cose che potessero accompagnare il testo senza dar fastidio al testo, perché la cosa importante di questo brano era proprio il messaggio, il testo in sé.
Benissimo.
E niente. Okay. Non ci sono delle cose straordinarie, nel senso che poi è abbastanza naturale, inconscio, inconsapevole.
Ok. Poi c'è ansia, solo una crisi, tra parentesi. La melodia ha queste scale che salgono in su fino alla chitarra si affaccia alla finestra, insomma, per guardare lontano. I consigli non graditi, in cui insomma ci manca quasi l'aria, ma sappiamo che passerà. Come è venuta fuori?
Volevo scrivere un brano sull'ansia, l'ansia che conosco benissimo, perché insomma, come dire, è dentro di me, fa parte di me, come fa parte di tante altre persone. Quest'ansia che poi si trasforma molto spesso in un attacco di panico, in questa situazione dove tu pensi di dover morire da un momento all'altro, ma alla fine è solo una condizione del momento. Però non volevo farla diventare pesante, allora ho voluto esorcizzare questa forma di ansia con questa struttura pop fatta di synth anni 80, questa cassa in quarti, questa chitarra poi sempre di Luca, il grande Luca che è in ascolto e che io ringrazio sentitamente. E quindi volevo proprio creare questo contrasto fra ansia e brano pop, cioè fare questo testo un po' che richiama cose brutte con questa musica che invece è danzereccia, no? Come tutto il pop.
Sì. Benissimo. E poi c'è La coscienza del mago, cantata all'unisono. Insomma, la perdita dell'innocenza ci porta a una realtà che non ci piace, e così si preferisce rimanere nell'illusione. Prendere coscienza forse è l'unico atto concreto per cambiare. La melodia guidata dalla chitarra e batteria fino all'arrivo del violino, che rafforza il peso delle parole che sono rospide a ingoiare. Come è venuto fuori?
Io ti ringrazio innanzitutto per aver ascoltato l'album così bene, grazie veramente, perché adesso abbiamo una sorta di deficit di attenzione, non si ascoltano più i brani, però per questo ti ringrazio tanto. Soprattutto per La coscienza del mago.
Grazie a te di averlo composto.
Ah, sì, quello è sicuro. La coscienza del mago è un brano al quale tengo tantissimo, perché è proprio un brano intimo, che sviluppa uno dei miei tanti pensieri, che è proprio all'interno del non essere. Hai detto benissimo, l'illusione molte volte ci porta a pensare che quello che stiamo vivendo sia davvero la strada giusta da percorrere, ma se uno riflette bene è proprio una forma, un'altra forma di illusione, una forma condizionata da quello che si vive. Non si può negare il mondo, ma lo si può interpretare. Allora le soluzioni rimangono due: quello di interpretarlo per bene o quello di accettarlo totalmente, vivendo in questa continua, costante illusione.
Bene, bene. Poi c'è Frank Zappa, è morto per niente, dove prendi in giro... Com'è?
Purtroppo è morto per niente, sì, ancora.
Sì. Prendi in giro appunto l'atteggiamento, l'approccio alla musica di oggi, un po' recitata.
Sì, ecco, questa è un'altra forma di illusione, purtroppo spacciata per buona, spacciata per vera. Cioè questa esibizione di 2 minuti che può portare al successo totale senza avere un background, senza avere una preparazione, no? E poi quello che ascoltiamo adesso in generale. Adesso io non sono per forza contro tutto e tutti, ma il 90% di quello che ascolto è uguale, è identico, è spiccicato, è omologato nella forma musica, nella forma dei testi, in tutto ciò che è antimusica, secondo me. Ma questo è il mio personale parere, è ovviamente una riflessione soggettiva. E quindi ho scritto questo brano un po' prendendo in giro quello che ascolto di solito, che magari può essere anche migliore rispetto a quello che compongo io, per carità, però secondo il mio personale parere, certo, Frank Zappa, così come tante altre figure della musica degli anni 60, 70, e anche i cantautori degli anni 80, insomma, sono morti in vano perché fondamentalmente hanno tracciato questa strada enorme che nessuno più segue. Tranne in quel sottobosco fatto di musica alternativa, musica indipendente, musica, insomma, il mainstream dovrebbe prendersi la responsabilità di dare un'alternativa all'ascoltatore. Cioè, senza mandare per forza dall'inizio alla fine questi brani che, soprattutto in questo periodo dell'anno, insomma, saranno usciti 4 o 5 identici, fatti da 4 persone diverse, ma comunque identici.
Ok, poi c'è Piccola operetta barocca in 3 atti, che già era uscita, come dicevi prima, insomma, il domanda e risposta in un teatro di marionette, ci piace insomma immaginarlo, ci si difende dall'uniformità seguendo mania di grandezza e citando Riccardo Cocciante, la melodia rotonda, quando arrivano gli altri si fa pomposa da banda che interrompe, rompe, e gli archi cancellano tutto e voltano pagina fino al finale disperato in cui ce la si canta da soli. Come è venuta fuori?
Certo. Si arrende poi alla fine, no? A un certo punto. Sì, ha questa atmosfera circense, agli arrangiamenti di Luigi Cotugno. Questo brano è stato prodotto da Giorgio Rosati, che saluto, dovrebbe essere in ascolto anche lui, tanto tempo fa, è stato coraggioso. Sì. E doveva seguire quest'album che poi alla fine è uscito ad aprile, insomma si è aspettato un po' prima di tirar fuori anche questo brano. Sì, è un po' l'archetipo del re nudo, questo re nudo che esce fuori e crede di avere il vestito più bello del mondo, quando poi gli altri gli dicono che effettivamente la realtà non è quella, allora lui un po' ci ricrede e segue gli altri, ma sempre con questo atteggiamento da re,
anche nudo.
E quindi abbiamo fatto un po' una roba circense, una roba che va sul funk, tutta questa musica storta è quella che piace a me fondamentalmente, che non segue una linea dritta, sia a livello musicale sia a livello di linea melodica, vocale. Quindi abbiamo cercato di, come dire, sì, rendere una roba un po' più circense, un po' più allegra, anche se il testo poi praticamente si collega a tutti gli altri, perché tutti sono i brani poi alla fine parlano sempre della stessa cosa.
Sì, ci sono poi un sacco d'amore, di musicisti, ospiti.
Non ci sono grandi ritornelli, insomma è abbastanza scritto, ecco, è l'album abbastanza scritto.
Sì. Ecco, comunque ci sono molte persone qui che partecipano, il coro da quante persone è fatto?
Il coro è formato da 3 donne e un uomo.
Ok. Poi
sono 3 ragazze e adesso non ricordo neanche i nomi, cioè lo scriverò.
Va bene.
Potrò perdonare per questo, io sono un po'...
Va bene, in totale quanti siete per fare questa canzone?
In totale per quella canzone lì siamo arrivati fino a 9 musicisti.
Bello.
9 ecco, musicisti, sì.
Poi c'è A Demetrio, un brano rivisitato, un tributo, un omaggio per rimanere vicini al proprio approccio alla musica ideale. Come è venuta fuori?
Sì, Demetrio Stratos per me è stato un colpo di fulmine. Dalla prima volta che l'ho ascoltato ho detto vorrei raggiungere quei livelli lì, cioè lui dà una forma di libertà espressiva alla voce rendendolo uno strumento, ma a differenza di altri strumenti probabilmente ha meno limiti. E da lì in poi sono entrato un po' in fissa con questo studio della voce e sono andato all'inizio un po' a imitarlo e poi a cercare di farmi quella tecnica.
Certo.
Che poi non è neanche scritta nera su bianco, insomma, è un innamoramento che poi diventa passione, che poi diventa anima.
E tu come hai curato e lavorato sulla tua voce in questi anni?
Ripeto, all'inizio è stata una forma di imitazione, proprio per capire qual era l'impostazione fisica per arrivare a tirare fuori quel tipo di suoni. Una volta acquisita queste posizioni, chiamiamole così, poi le ho adattate al mio corpo, perché la voce è una cosa del tutto soggettiva, anche quella. Quindi, non lo so, molti mi fanno questa domanda, ma non riesco a rispondere, perché molti mi dicono, come anche tanti colleghi, ecco, da lì ho capito che forse avevo fatto un lavoro buono, che tanti colleghi mi chiedono, ma come fai a fare quella cosa lì? Come si fa a fare questa cosa qui? Ma se dovessi spiegarla così, naturalmente non ci riuscirei, perché è proprio un esercizio che parte da lontanissimo, che si sviluppa col tempo, è una forma di allenamento. In fondo le corde vocali sono dei muscoli. E così come il suono viene veicolato da muscoli, da quelli facciali. E quindi è un percorso lungo, ecco, mi sento di dire solo che è un percorso lungo che ha bisogno di tanto allenamento quotidiano, come per qualsiasi strumento, credo.
Perfetto, e allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato nel mio studio personale. E ho investito tutto tempo fa per creare questo studio su misura e niente, è stato registrato da me, tranne le chitarre e qualche parte di basso, di violino. Potete trovare tutto sulla mia pagina Frank Bramato, c'è una pagina dove scorrendo si può trovare tutto.
Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, sinceramente, perché ripeto, è proprio frutto dell'incoscienza, dell'inconscio, non lo so, è proprio quello che volevo fare. Piuttosto ci ho messo un po' di tempo per alcuni brani, e, nel senso, per tirarli fuori proprio così come volevo che suonassero. Tipo Un viaggio è lungo un viaggio, dato che io, vabbè, a parte Stratos, sono un amante degli aria, volevo fare una roba che si avvicinasse alla Mela di Odessa, per esempio. Quindi una sorta di racconto su una base che richiama ritmi e melodie che non sono prettamente occidentali. Quindi sì, quello forse mi ha dato un po' più filo da torcere, ma il resto è andato così, abbastanza tutto liscio, tranquillo. Poi quando si è soli, in solitudine, poi con questo lockdown, insomma, tutto è stato, non dico facile, però concentrarsi, rimanere 10 ore lì vicino, non mi è pesato più di tanto, insomma.
Bene. Come è venuta la collaborazione con Sears Recording, che ha pubblicato il disco?
Allora, Sears, capitanato da Paolo Messere, è stata una delle prime etichette a rispondere, perché io in teoria quest'album volevo pubblicarlo da solo, perché era già pronto a gennaio. Poi sotto consiglio di maestri più grandi di me, che sono dei miei punti di riferimento, hanno detto, no guarda, questo è un disco che ti devi far pubblicare, eccetera eccetera. Ho mandato in giro un po' di mail e senza spammare ho cercato di capire chi effettivamente potesse essere interessato a questo tipo di musica, e a dire il vero mi hanno risposto tutti, anche in maniera positiva, non me l'aspettavo, perché ripeto, all'inizio ho detto, cavolo, c'è così tante cose qui dentro che forse è un po' esagerato, uno disco esagerato nel senso che c'è il pop, che c'è la sperimentazione vocale, c'è tutto. E Paolo di Sears Records invece mi ha convinto, perché è un musicista anche lui, è una persona che non crea false aspettative, pane al pane, vino al vino, ha detto quattro cose, quelle quattro cose mi sono bastate per capire che eravamo in linea rispetto a quello che volevo fare, rispetto a come volevo pubblicizzarlo, rispetto a come volevo che venisse fuori. E da lì, in un paio di settimane, ho firmato il contratto. Tutto qui.
Benissimo. E chi ha curato la copertina del disco?
La copertina è di Grazia Riccardo, che è un'artista, anche lei è una cantante e anche una pittrice. Mm-hmm. È una persona straordinaria. E avevo visto altre sue opere, di qualsiasi opera mi sono innamorato. E le ho mandato un messaggio, ho detto: ti va di fare la copertina per questo disco? Ti faccio sentire i brani. E anche lì, in un mese, era già pronto tutto. Buona la prima anche lì, perché a me piace un sacco.
Sì,
anche rispetto alla scelta dei colori, rispetto alla scelta delle forme, insomma. E, in maniera del tutto gratuita, voglio dirlo, perché queste sono cose straordinarie, soprattutto adesso. Lei si è prestata per fare un'opera d'arte che contenesse un'altra forma d'arte. E poi vedendolo lì, perché io ho stampato solo dei vinili, li ho già stampati, a proposito, se qualcuno vuole comprarli basta andare sul sito, sulla pagina Facebook, perché ho chiamato, e può ordinare il vinile e io glielo spedisco direttamente a casa.
Ecco, hai delle date di presentazione nelle prossime
settimane? Ho presentato il mio disco finalmente dopo tutto il blocco generale, giovedì scorso. È stata una serata magica nel centro storico di Ruffano, in un posto che si chiama Fuori Posto, che gestisce insomma il centro storico. E ho altre date, sì, il 2 luglio al Calè Cora, che è un altro club che si trova sul mare. E poi stiamo cercando di capire quali sono le prossime date.
Ecco. E con quante...
sono sicure le altre. Ah, il 31 di luglio a Bosco Monticolomi, ecco questo.
Sì.
Sempre sul mare, nella provincia di Lecce. Okay. E poi adesso non lo ricordo più.
Va bene, le date dove le metti? Su Facebook, immagino.
Le date verranno pubblicate tutte sulla pagina Frank D'Amato. Io ho due pagine, la pagina Facebook e la pagina Instagram, con lo stesso nome.
E con quante varianti?
Si possono trovare.
Ok, con quante varianti presenterai le canzoni? Ci sono delle varianti o sempre la stessa line-up?
Ah, per la prima abbiamo un po' esagerato, perché sul palco c'era un'arpa, un piano, un synth, una chitarra, una batteria, un violino e un sax.
Wow.
Sì, è stato... Per fortuna io da un po' di tempo che esercito, se si può dire, questa professione, e ho la fortuna di conoscere un sacco di persone competenti e brave. Però ogni volta sarà presentato in maniera differente. Molto probabilmente il 2 di luglio lo presenteremo chitarra, voce e synth.
Ecco.
Presenteremo, insomma, faremo questo concerto qui. Però mi piace tanto variare. Ovviamente quando ci sarà la possibilità andremo tutti insieme, perché la base della band è batteria, basso contrabbasso, synth, un fiato, chitarra e voce.
Ecco, perfetto.
Questo dipende da una serie di fattori, ovviamente.
Sì, immagino. Ok, allora per avere l'album cosa bisogna fare? Vuoi ripetere un attimo?
Allora, potete ordinare, allora, ci sono 50 copie, la prima tiratura di 50 copie, almeno quelle rimaste sono 50, e un vinile in 10 pollici, quello da collezione. Sì. Cerco di venderlo in maniera più buona possibile. Si può ordinare sul sito, sulla pagina Facebook Frank D'Amato, con un messaggio semplice. Potete mettere l'indirizzo o il numero di telefono e poi da lì ve lo spediranno a casa direttamente. Altrimenti dal vivo li portiamo sempre dietro e si possono comprare, insomma, un po' come i mercanti, no? Portano la loro merce dietro e chi vuole può prenderla.
Bene, Frank D'Amato, io ti ringrazio, è stato un piacere.
No, io ringrazio voi, scusate, perché io non so parlare bene.
No, invece parli benissimo.
Cerco di cavarmela, però grazie per avermi dato questa possibilità, grazie per avermi dato questo spazio e grazie, ancora grazie.
Grazie a te, continua così, ti auguro tanta buona musica ancora.
Lo spero anch'io.
Alla prossima, ciao. Ciao.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Etichetta indipendente, quella delle mie mutande, che appare poi scompare, viene fuori con quell'aria intraprendente. Ma cosa ci vuoi fare? E la moda è quella, segue la corrente. La gente salta in piedi quando ascolta, ma di musica capisce poco o niente. Guarda che etichetta prorompente, guarda che etichetta interessante, guarda che etichetta indipendente, è Frank Zappa. Non è per contestare, anzi lo giuro, sono solo un deficiente. Di fronte a questi giudici splendidi e simpatici risulterei poco attraente. Nessuna storia interessante, nessun vestito elegante, neanche la morte di un parente. Magnolia benedetta, a te ci rivolgiamo per avere del successo una gran fetta. Concedi a noi il nostro talent quotidiano, quattro giudici bagnani e un'esibizione perfetta. Guarda che talento sconvolgente, guarda che talento interessante, guarda che talento intraprendente, è Frank Zappa, è morto per niente. Che poi voleva un po' riflettere sul gusto orribilante della gente. È l'artista che ha sbagliato o la massa che non pensa più a niente. Benvenuti nell'epoca demente. Benvenuti nell'epoca demente. Benvenuti in quest'epoca demente. È Frank Zappa, è morto per niente.
Devi usare un pollo, devi usare un...